Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo. La guerra in Ucraina, di nuovo purtroppo protagonista della prima pagina del settimanale bellunese. Vi chiedo, fermate questo massacro. Finora però inascoltato l'appello lanciato da Papa Francesco. Si ascolti il grido di chi soffre, ha detto il pontefice, e si ponga fine ai bombardamenti e agli attacchi. Anche il fondo di prima pagina è dedicato alla guerra. Caro Don Albino, mi rivolgo a te. Questi giorni di angoscia per la guerra, è Don Davide Fiocco a scrivere ad Albino Luciani. La foto di prima pagina, San Vito in festa per René De Silvestro, a cui è stata riservata una bella accoglienza lunedì 14 marzo per il suo ritorno dalle Paralimpiadi invernali di Pechino, dove ha conquistato due medaglie, l'argento in gigante e il bronzo in speciale. Altre due notizie nella parte bassa di prima pagina. La prima riguarda il Covid, contagi in aumento, nel Veneto incidenza più 30% in 10 giorni, il coronavirus impone ancora cautela. E poi il mondo del lavoro, alla DIAB di Longarone annunciati 185 esuberi, sciopero e preoccupazione. Entriamo nel giornale, ricordiamo che a pagina 4 c'è un ampio approfondimento sul primo sì alla legge per la montagna, che speriamo poi si concretizzi ovviamente. E poi andiamo alla pagina 9 per una nota a Gordina nella sezione Vita missionaria. Aiutiamo le comunità birmane perseguitate dalla guerra. L'ufficio missionario diocesano ripropone l'iniziativa Un pane per amor di Dio. La volontà è di garantire il necessario per la sopravvivenza della popolazione, aiutando specialmente i bambini nella foto. Ecco, la nota a Gordina vediamo Don Bruno Soppelsa di Vallada con un bambino del villaggio della sua missione, che è un modo per ricordare che, oltre alla guerra in Ucraina che sta facendo soffrire tanta gente, ci sono tante guerre nel mondo, anche in paesi di cui si parla, meno. Andiamo alle notizie che riguardano la vallata, a Gordina e andiamo a pagina 22, ex Follador, una storia infinita. Agordo verso l'incarico per la progettazione del nuovo polo culturale. Nel frattempo il comune ha ricevuto mezzo milione di euro per la bonifica del terreno antistante, la sede storica dell'Istituto Minerario, Umberto Folladora. Agordo ritorna alla corriera per il Primiero, in particolare per i lavoratori del Primiero di Luxottica. I centri di sollievo sono di nuovo in attività, la notizia, l'annuncio dato da ASCA questa settimana. Intanto Caprile. Quel ragazzino in basso a sinistra era Floriano Prà. Hanno un nome i personaggi della foto con la corriera Buzzatti del 1942. È saltata subito agli occhi la mancanza di passeggeri uomini e non è un caso strano in tempo di guerra. La foto risale appunto al 1942, lo dice Giorgio Fontanile. Pagina successiva, pagina 23, a Gordino, Ungaro era ottimista e lungimirante, è morto a 77 anni a causa di un incidente sugli sci, è stato imprenditore e per decenni amministratore pubblico, sindaco di Cencenighe, presidente della comunità montana Gordina, assessore provinciale all'ambiente. I funerali si sono svolti ieri a Cencenighe. Agordo entro l'anno in nuovi parcheggi e poi a Gordino. Dopo la pandemia, le biblioteche della Gordino registrano un migliore utilizzo di Mlol e Bibel. Pagina 24, Gosaldo, chiedi perché la montagna muore. La gente di Ren racconta una lunga storia di abbandono dopo Vaia. In questa vicenda il ponte che porta ai Marcate diventa un simbolo. Mi dispiace, replica la vice sindaca di Gosaldo, Florinda Cialdella, che si dica che non è stato fatto niente. Taibon, 100 anni per Angela Angelina Tibolla. Tanti auguri anche da parte della rassegna stampa dell'Amico del Popolo e di tutta Radio Più. Allora, quest'oggi, come abbiamo visto poco fa, l'Amico del Popolo torna su una questione che era emersa nelle scorse settimane anche sui quotidiani, vale a dire la situazione della Valle del Mis, le frazioni di Ren, Coltamai in particolare, segnate dall'alluvione del dicembre 2020 e precedentemente anche da Vaia. È un titolo provocatorio quello dell'Amico del Popolo che abbiamo letto poco fa, chiedi perché la montagna muore. E abbiamo pensato di parlarne con la consigliera regionale Silvia Cestaro, che è ai nostri microfoni e che salutiamo. Benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, consigliera, avrà sentito un po' lo sfogo degli abitanti di questa di questa parte di montagna bellunese che a me piace spesso definire un po' la periferia della periferia, perché se già un po' la provincia di Belluno è un po' periferia e alcuni territori lo sono di più, queste zone sono ancora più marginali, o almeno lo sono diventate dopo l'alluvione
Beni
del
che è
19.
ancora più difficile da raggiungere.
Esatto, dopo l'alluvione del 1966 e oggi ancora di più. Qui c'è un ponte, no, che è diventato un po' emblematico, cioè il ponte davanti alla casa di una famiglia che si è trasferita a Rennes nel 2007 da Reggio Emilia. Due bambini, due ragazzi, ha scelto questa terra per crescerli. E poi si ritrova che il ponte, compromesso dall'alluvione del 2020, dopo 13 mesi non è ancora stato realizzato. 80.000 euro pare servano per farlo. E qui si pone un po' il problema, no? Cioè, spesso continuiamo ad elogiare anche queste persone, a sottolineare l'arrivo da fuori di gente per ripopolare la montagna, però poi quando queste persone ci sono, le risposte che si sentono dare, o meglio, le risposte non ci sono. Cosa pensa lei?
Penso che le risposte non è che non ci siano, il problema è che noi abbiamo una montagna che è estremamente fragile, specialmente nelle aree, come dicevi tu prima, più periferiche, la periferia della periferia, che è stata la prima ad essere abbandonata, e Gosaldo credo sia forse uno dei posti simbolo di questo abbandono, schiacciato tra il parco e una parte appunto molto lontana rispetto anche ai grandi centri, dico grandi centri di attrazione come possono essere Agordo, Sedico e quant'altro. Quindi sono stati abbandonati in questi ultimi 30 anni in maniera molto significativa, anche con una mancanza di manutenzione del territorio. Questo penso che debba essere detto, cioè il fatto di non avere più le attività agricole, di non avere più lo sfalcio, di non avere più le persone che vivono di quello che il territorio mette a disposizione, ha portato una concatenazione di situazioni per le quali adesso intervenire diventa molto difficoltoso e dall'altro lato anche molto costoso. Quindi chiaramente Gosaldo si è trovato, in particolare appunto la frazione di Renne, ma mi viene in mente anche tutto quanto il problema di Cordemole, si è trovato a dover affrontare un problema che era già grande con Vaia nel 2018 e poi si è esasperato nel 2020 e per il quale riuscire a trovare soluzioni nell'immediato non è facile. Facile perché si può partire con le somme urgenze che però hanno un limite economico e temporale, quindi bisogna poter intervenire subito e ahimè, tra l'altro nel 2020, se non ricordo male, subito dopo c'è stata anche una nevicata, insomma, ci sono stati anche dei problemi di valutazione di quelli che erano i reali danni creati da questa post-alluvione appunto di questo
Del
periodo.
dicembre
Per cui
2020.
l'insieme, ecco, l'insieme di tutte queste cose di fatto crea dei disagi alla popolazione. E, ripeto, Gosaldo è forse l'esempio clou, ma possiamo andare a vedere questa situazione un po' in tutti quanti i nostri comuni piccoli della montagna, perché questa fragilità che si ripropone e che ritroviamo non riesce neanche ad essere risolta nell'immediato con un intervento, diciamo, di somma urgenza, perché di fatto io ho visto degli esempi dove c'era l'intervento di somma urgenza, arrivava un'altra pioggia molto forte, molto consistente e andava vanificato anche il lavoro fatto. È chiaro che purtroppo la legge nazionale, e da cui poi devono sottostare tutti quanti anche i regolamenti regionali, il metodo operativo di intervento dei comuni, della provincia, è terribilmente farraginosa. La burocrazia, il tempo che ci vuole tra il pensiero, la segnalazione del problema e l'effettivo messa a bando e l'inizio di un cantiere è infinito,
Certo.
soprattutto in una zona che è dentro il parco, voglio dire, o comunque in aree che sono SIC e ZPS. Per cui io credo che il problema della montagna, sostanzialmente, al di là della sua fragilità e della sua difficoltà nel riuscire a dare risposte veloci ai cittadini, perché la montagna è di fatto per sé simbolo di lentezza, tra virgolette, del vivere, dipenda proprio da tutta questa burocrazia che ci attanaglia, che ci chiude, che ci impedisce di dire, bene, adesso ho il problema, fra, non dico 15 giorni, ma entro 2-3 mesi ho già le ruspe, ho già lo scavatore che sta lavorando. Questo non è possibile.
Ma questo è
tutto quanto un sistema che ci obbliga a fare passaggi di tre tipi di progetti, quindi il progetto di massimo, il definitivo, l'esecutivo, a fare i bandi di gara che a certi livelli di prezzo sono addirittura europei, e dover aspettare tutti quanti i permessi che arrivano dai beni ambientali, dalla sovrintendenza e chi più ne ha più ne metta, per cui questo porta...
Certo, ma questo della burocrazia è un dato di fatto e credo che la sua lettura sia condivisibile. Restando però su questa zona, i cittadini per esempio lamentavano che con l'alluvione del 2020, oltre a questo piccolo ponte che porta alla casa di questa famiglia, ci sono altri due ponti che sono stati divelti dalla forza dell'acqua a causa della mancata sistemazione delle valli intasate da vaia. Questi cittadini hanno un po' la sensazione che al netto delle difficoltà burocratiche, questa loro terra sia stata un po' più dimenticata delle altre anche nel post-faia. Lei ha un po' la sensazione, è stata sindaco di Selva di Cadore, ora è consigliere regionale, la sensazione che ci siano un po' delle, ci sia una montagna di serie A, una montagna di serie B anche nelle attenzioni?
No. Assolutamente no, perché vaia, io parlo proprio di vaia 2018, ma poi questa cosa è valsa anche per il 2020, ha visto i sindaci in prima linea. I sindaci sono stati chiamati a fare una scelta importante, che era quella delle priorità. Adesso ovviamente io non posso parlare per il sindaco di allora, che era Giocondo dalle Feste, e neanche per Stefano De Zanca, ovviamente, perché certo, non è il mio comune, però posso parlare per come ho agito io, e chiaramente la cosa difficile era riuscire a dare le priorità corrette, perché in primo luogo non si sapeva bene ancora, proprio per la stagione, quali erano i reali danni e anche le ripercussioni nel tempo che potevano avere le eventuali frane o movimenti o dissesti. Per cui la difficoltà grossa è stata questa, bisogna sempre tenere conto che il sindaco, al di là di tutto, non può essere onnisciente, quindi non è né un geologo né un idraulico, voglio dire, no? Siamo fortunati e magari ha qualche competenza particolare, ma non è così strettamente obbligatorio. Quindi bisogna un po' avvalersi di quelli che sono gli input che arrivano dai tecnici interni dei comuni, piuttosto che da personale esperto che viene chiamato. Quindi è stato molto difficile per i sindaci dare delle priorità. Pensando al caso specifico, essendo che Vaia aveva creato dei problemi su un solo ponte all'inizio, e comunque le frazioni erano accessibili da un'altra parte della viabilità, immagino, e non lo posso ovviamente garantire, dovrebbero essere i sindaci a parlarne, immagino che l'abbiano messi non come priorità principale, perché in quel momento lì, ricordo, Gosallo aveva una crisi idraulica nel territorio altissima, per cui questo è stato il primo passaggio. Ogni sindaco ha fatto questa scaletta dividendola per comparti, quindi quello che doveva essere l'intervento diretto del comune, quello che veniva richiesto nella prima annualità, che partiva ovviamente dall'anno successivo ai servizi forestali, piuttosto che al genio civile per chi ce l'ha, insomma, eccetera eccetera. Quindi è chiaro che il territorio è stato quello che ha fatto le scelte in primis su queste priorità. Partendo da quello, io posso parlare come regione adesso, i servizi forestali, che immagino siano quelli che si occupano di quella zona, essendo non un corso principale, hanno preso l'elenco e, in accordo sempre con le amministrazioni, hanno fatto le progettazioni, o gli interventi di somma urgenza all'inizio, e le progettazioni e tutto quanto quello che è poi il proseguo degli interventi. So che i servizi forestali hanno il progetto in essere per la sistemazione dell'alveo.
Sì, certo, questo
è senza, certo. Quindi per quanto riguarda noi, la parte, diciamo, che riguardava i servizi forestali, l'intervento lo ha fatto. E per quanto riguarda invece il rifacimento dei ponti, che è dovere, insomma, dell'amministrazione, quello bisognerebbe parlare con l'attuale sindaco per capire lo stato dei fatti. Certo è che la regione ha finanziato, in base a quelli che sono i contributi arrivati da Roma, in base a quelle che erano le priorità che erano state segnalate nel 2018.
No, vabbè, ma l'amministrazione comunale di Gosaldo,
un po' la situazione.
Con la vice sindaca Florinda Cialdella, appunto, ha spiegato che insomma, ci sono 80.000 euro per sistemare il ponte davanti alla casa della famiglia originaria di Reggio Emilia, e poi invece non ci sono ancora i fondi per il primo ponte. Però lei dice una cosa, a mio modo di vedere, interessante, che forse si allaccia. Lei prima citava Giocondo dalle Feste, e così ricordiamo ovviamente quando lui si era battuto anche per la sistemazione della strada di Selle, no? Circa un anno, perché con i due abitanti della frazione non potevano accedere alle loro case attraverso i mezzi motorizzati. Cialdella dice: di fronte alle obiezioni avanzate dagli enti superiori sulla sproporzione tra risorse da investire e persone residenti, abbiamo sempre ricordato che una persona vale come 10 o 50 o di più, e che, pur consapevoli di alcune difficoltà, occorre trovare soluzioni alternative che risolvono comunque il problema. Purtroppo è così, dice sempre lei, dobbiamo lottare per ottenere cose normalissime.
Certo, beh, indubbiamente è chiaro che il numero della popolazione non riesce a fare massa critica, e quindi sta nell'attenzione degli amministratori di trovare le strade giuste, ma anche di avere una pianificazione. Questa è una cosa che forse manca un pochino nella nostra provincia in generale. È vero che ci sono dei miglioramenti, si comincia a comprenderlo, però c'è stata una mancanza di quella pianificazione globale del comune e sovracomunale, proprio nella rete dei trasporti, nelle messe in sicurezza di alcune aree, nella priorità degli interventi, che adesso stiamo scontando in maniera molto forte. E questo è indubbio, cioè bisognerebbe avere, e questa qua è la grande difficoltà, degli uffici che sappiano cogliere anche tutte quante quelle che sono le opportunità. Mi viene in mente il PSR, ma anche il Porfeser, tutti quanti gli interventi di sistemazione idraulico forestale, ma le cose sono tante, gli strumenti sono tanti che possono essere messi in gioco, e ognuno deve fare il proprio, chiaramente, però bisogna avere a livello generale un'idea delle priorità e di delle cosa si vuole ottenere. È chiaro che è molto difficile riuscire a muovere un ente, non so, mi viene in mente ANAS piuttosto che RFI, per poche persone, quando dall'altra parte magari abbiamo una massa critica molto più importante che riesce a spostare i fondi. Ma non è detto e non è escluso invece che, cercando di fare squadra, mettendo assieme magari più comuni che hanno l'interesse su una determinata strada, oppure dei progetti specifici, per esempio mi vengono in mente tutti quanti i progetti sul recupero dei borghi, non sono quelli da 20 milioni di euro, che sono al limite del ridicolo quelli, perché voglio dire, pensare di aiutare un borgo solo in regione da parte dello Stato con 20 milioni di euro, pensando appunto a tutte queste piccole frazioni in difficoltà, sembra quasi un paradosso. Ma al di là di questo, ci sono tantissimi interventi che possono essere portati avanti con fondi specifici che la regione per esempio mette a bando e arrivano dall'Europa, ma anche con fondi nostri diretti, e questi devono essere sfruttati da parte dei sindaci, da parte delle amministrazioni, altrimenti lì sì si vedono le differenze. Ricordo che Gosaldo è un comune di prima fascia, i comuni di prima fascia hanno una leva economica e di possibilità incredibile, hanno 500.000 euro all'anno in parte corrente, voglio dire che è una situazione che crea una disparità enorme rispetto a quelli di seconda fascia e di terza fascia. Ecco, questi strumenti che Gosaldo ha piuttosto che altri comuni devono essere utilizzati e devono essere accoppiati a quelli che sono i fondi appunto che arrivano a carattere provinciale, regionale o statale, ma anche europeo, per cercare di risolvere queste problematiche. E lì sta la capacità ovviamente
certo,
di ogni singolo amministratore.
È chiaro appunto che gli amministratori e le istituzioni, no, anche nei confronti di questi cittadini, che no, hanno anche direi la stima, perché continuano a vivere su territori che si sono spopolati, che sono privi di servizi, forse dovrebbero avere anche una comunicazione su quelle che sono le intenzioni delle istituzioni, se hanno intenzione di investire ancora in queste zone o se hanno deciso che queste zone non hanno più diritto di esistere, così è giusto che i cittadini poi possano fare le loro scelte, ovviamente. Lei accennava al discorso dei borghi poco fa, del progetto, del bando, quello da 20 milioni, ce lo dica onestamente, come è rimasta sul fatto che la scelta sia caduta non su uno dei borghi della montagna bellunese, ma sia finito a Recoaro?
Insomma, Recoaro è un borgo di montagna, fino a prova contraria alla stessa altitudine dei nostri borghi, per cui è chiaro che non è stata una scelta politica perché proprio per volontà della giunta il tavolo era esclusivamente tecnico e sono state fatte una serie di valutazioni prettamente per rimanere all'interno di quello che era il bando come previsto dallo Stato. Chiaro che sono rimasta male, nel senso ovvio che ognuno parteggia per la propria provincia e mi sarebbe piaciuto che uno dei tre borghi fosse proprio uno dei nostri, e questo è evidente. Però andando anche un po' a vedere l'elenco degli altri, borghi che sono stati poi scelti nelle altre regioni, obiettivamente si va a vedere che il tipo di scelta è molto simile. Quindi, immagino che Recuaro Terme avesse delle caratteristiche particolari di abbandono generale, di caduta anche economica, dovuta soprattutto alla crisi delle terme, alla crisi anche abitativa, che probabilmente da noi non è stata valutata così grave. E lo dico non perché non avessero valore chiaramente Cibiano, Rocca Pietore o Mel, anzi. Ma perché probabilmente ancora noi siamo stati bravi a mantenere quel volano turistico, a incentivare quel recupero degli immobili, a dare voglia e stimolo a chi voleva investire nei nostri territori nel farlo. Anche come amministrazioni abbiamo fatto tantissimi lavori e opere proprio per cercare di migliorare il territorio e questi borghi. Forse abbiamo scontato quello, siamo stati troppo bravi, no? I nostri amministratori sono stati troppo bravi prima e adesso si trovano che magari a confronto con Recoaro Terme, in questo momento qui, si trovava più svantaggiato Recoaro. Questa è la
Certo.
giustificazione che posso pensare io. Quindi, ma dico, questo tipo di valutazione, questa tristezza che è il primo momento amarezza che potrebbe prendere l'amministratore che è rimasto escluso deve essere sfruttata pensando che è stato fatto un grande lavoro, un lavoro di partecipazione, un lavoro di concertazione tra i privati, pubblici e anche tra comuni vicini e può essere una bellissima e buonissima base per cercare di attingere proprio a tutti quanti quei fondi di cui parlavo prima, che sono molto consistenti. Ricordo che solo l'Europa e la Regione con la nuova programmazione Port First e FS Plus è passata da 1 miliardo e 4 a 2 miliardi di euro nel prossimo settennio, una programmazione che partirà dall'autunno di quest'anno, per cui tutto quel lavoro lì deve servire da incubatore, da base per riuscire ad ottenere e a portare avanti dei progetti. Perché, come dicevo prima, la programmazione è alla base in questo momento di qualsiasi tipo di azione sul territorio. Dobbiamo
Ecco.
tenere conto che i bandi che escono, mi vengono in mente i bandi del PNRR, che non sono purtroppo, mi dispiace questo, legati alle infrastrutture per volere dello Stato, ma hanno comunque tutta un'altra serie di risvolti. Quei bandi usciranno e saranno, diciamo, aperti, saranno aperti per 15-20 giorni. Quindi è evidente che il comune o il gruppo di comuni deve essere già pronto, deve avere in tasca l'idea, il progetto e già l'esecutività per poter accedere a questi bandi, altrimenti parliamo del nulla e si rischia veramente di sprecare delle risorse che poi dovremmo anche restituire, peraltro, e di lasciarle ad altri territori molto più attivi
Certo.
e
Ecco,
molto più preparati.
poi i territori faranno le loro scelte. Lei però, che è stata sindaco, come dicevo prima, e oggi ha uno sguardo più ampio da consigliere regionale, in termini di programmazione, per far sì che la montagna non continui a morire, quali sono delle priorità che secondo lei gli amministratori, ma unitemi viene da dire anche appunto la regione stessa, deve puntare, devono puntare per cercare di risollevare la china? Tre punti che per lei sono fondamentali.
Infrastrutture, noi abbiamo bisogno dei collegamenti intervallivi che saranno sempre più essenziali per permettere di accedere ai servizi a tutti quanti, perché i servizi abbiamo visto che negli anni sono stati accentrati in determinati punti del territorio, sarà difficile tornare indietro, un po' per la mancanza di fondi anche pubblici, un po' perché abbiamo visto che questa ottimizzazione fa funzionare questi uffici un po' meglio, non alla perfezione, ma sono migliorati, per cui ci vogliono collegamenti intervallivi e viabilità che sia più veloce e meno complessa, meno complicata, puntare molto sulla TPL, quindi tutto quanto il trasporto pubblico che sia accessibile a tutti, quindi un trasporto pubblico magari a chiamata, con dei mezzi più piccoli, più veloci, più ecologici, e l'altro tutta quanta la transizione ecologica e ovviamente tutta quanta la parte del digitale. Questi sono i punti essenziali. Noi abbiamo bisogno che la nostra montagna sia collegata in rete per permettere a chi può di lavorare senza spostarsi, di accedere a tutti quanti i servizi della pubblica amministrazione senza muoversi da casa, quindi non ci sia più bisogno di andare in municipio, di andare in posta, eccetera, eccetera, anche per le persone anziane, quindi fare anche un'opera di spiegazione, di illustrazione a tutta la popolazione di come funzionano questi strumenti e tutto quanto appunto la parte ambientale che deve vedere i nostri boschi, i nostri pascoli, un'agricoltura green rinascere e ritornare a essere al centro della montagna. Questo vuol dire anche tutto quanto il volano del turismo, che non dovrà più avere un impatto così forte come quello che vediamo adesso, che abbiamo visto insomma nei decenni scorsi, ma deve essere un turismo accessibile, come abbiamo detto, ma anche un turismo che rispetti i luoghi dove viene vissuto. Questo sono i tre punti essenziali.
Grazie alla consigliera regionale Silvia Cestaro per essere stata con noi e aver chiacchierato con noi.
Grazie a voi.
Grazie ancora, grazie a voi che ci avete ascoltato. L'appuntamento è come sempre per la settimana prossima.